some action. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of them want to get with me. My threads are fresh and I'm looking dead. Yo, what's up, one of low city? The girls are all shocking, and the other ended up on. And the kids with some no-name chump when they know that I'm the star. So I call the show's over to the other side of the container. I asked the guy, why are you so fly? He said, Funky Cole Medina.
Ciao a tutti amici e amiche del Volley NCAA, bentornati, questa è la 18ª puntata di Jump and Spike, il podcast che vi porta a zonzo tra gli atenei americani per parlare di pallavolo femminile in questo caso. Come sempre dietro al microfono io, Alex Maroldi, un saluto a tutti quanti quelli che oramai mi ascoltano con continuità, vi ringrazio tantissimo per gli ascolti. Io sono veramente tanto felice di questo programma, di questa stagione. Non vi nego che è abbastanza impegnativo riuscire a uscire con una puntata a settimana. Fino adesso ho sempre mantenuto le mie promesse, sono veramente contento e ringrazio a tutti quelli a cui ho fatto compagnia in questa avventura. Dicevamo mese di dicembre, mese caldissimo, perché il 21 conosceremo il nome della reginetta di questa stagione. A Pittsburgh ci sarà la fase finale, ma andiamo con ordine. Prima di cominciare a parlare di questa settimana ricca di verdetti e ricca di scelte da parte del comitato, come sempre, come giustamente si fa in un programma che si rispetti, ringrazio chi mi dà la possibilità di andare in onda, cioè ringrazio tutti gli amici di The Cutting Edge Radio, il contenitore che ospita Jump and Spike, insieme a tantissimi altri podcast sullo sport americano. A breve ci saranno delle altre novità in palinsesto che vi invito ad andare a consultare sul sito www.thecuttingedge.it. Vi ricordo che questo podcast, insieme a tutti quelli della famiglia appunto di The Cutting Edge, è disponibile su Spotify e su tutte le piattaforme podcast che potete trovare sui vostri cellulari, sui vostri iPad, sul sito Spreaker e sul sito The Cutting Edge appunto. Benissimo, dopo le doverosi ringraziamenti di rito, passiamo subito alla parte di review della settimana, di questa ultima settimana di partite, di regular season, e cominciamo come consuetudine dal numero 1 del ranking WCA, Baylor, che vince entrambe le sfide e si aggiudica il championship della Big 12 in condivisione con Texas, anche loro vincenti nella sfida contro Iowa State. A onor del vero, nella sfida testa a testa le Longhorns sono avanti, avendo vinto 3-0 l'andata ed avendo perso 3-2 al ritorno, quindi il posto di diritto nella fase finale è il loro. Ovviamente però c'è sul di che sorridere per entrambe queste formazioni in questa settimana, perché il comitato posiziona le Bears come testa di serie numero 1 e Texas come numero 2 all'interno della fase finale. Pittsburgh, le Panthers battono 3-1 Louisville e chiudono senza sconfitte la ACC 2019 con un record overall di 21-1. Doppia vittoria per Stanford, che batte martedì Washington State 3-0 e conquista matematicamente il championship della Pac-12. Venerdì poi prosegue le sue strisce di vittorie, avendo la meglio su Cal per 3-1. Bellissima sfida tra Penn State e Wisconsin. Gli Italy Lions, dopo aver perso i primi due set, ribaltano la partita con un terzo e quarto parziale da urlo, 0% di efficienza in attacco in entrambi i set per le Badgers, e si aggiudicano anche il quinto set con ben 4 giocatrici in doppia cifra, tra cui Caitlin Horde, che chiude con un 65% di efficienza, non male per questa freshman. Big Ten, che sembra quasi potersi riaprire dopo appunto la sconfitta di Wisconsin a opera di Penn State, ma sabato le Badgers non si fanno trovare con il braccino e liquidano con un bel 3-0 Rutgers, che porta a casa, riuscendo così a portare a casa, scusate, l'ambitissimo championship della Big Ten senza doverlo condividere poi con nessuno. Ottima Nebraska, che vince entrambe le sue partite settimanali per 3-0, consolida la seconda posizione all'interno della conference. Penn State, come detto, batte Wisconsin, però cade il sabato contro Minnesota, e si accoda così alle spalle delle Badgers con un 17-3 di record insieme a Nebraska e appunto Minnesota, che venerdì aveva fatto il suo battendo per 3-0 le Nuggets. Settimana sofferta per Washington, che batte 3-2 Cal, e sabato subisce un upset contro Washington State che, come vedremo, si rivelerà fondamentale per il futuro delle Cougars. Lascia tutti bocca aperta a Creighton, anzi meglio, diciamo, stupisce tutti quanti St. John's, che batte per 3-0 Creighton nella semifinale per il Big East Championship, e sabato batte per 3-1 anche Marquette, vincendo così il titolo della conference a sorpresa ed entrando di diritto nel tabellone delle 64 contendenti al titolo, in barba a tutti i polli, o meglio i tacchini, visto che era la settimana del Thanksgiving, che avevano pronosticato invece una finale e una semifinale e una finale leggermente diversa. Complimenti alla squadra newyorkese, che si aggiudica così appunto il posto all'interno del 64. Comunque sia Creighton che Marquette vengono inserite, come era giusto, dal comitato all'interno del 64. Colorado State chiude in battuta la sua conference, 18-0 record in Mountain West, per un 28-1 record overall che la portano all'interno del tabellone. BYU, con qualche grattacapo, supera Pepperdine per 3-2. Vincono entrambe le sfide Kentucky e Florida, spartendosi così il SEC Championship. Ma a livello di scontri diretti, la posizione di diritto nel tabellone va a Kentucky. Vince entrambe le sfide per 3-2 Purdue e la domenica si ritrova a festeggiare il 16° posto nel tabellone, l'ultimo utile per ospitare in casa il primo e il secondo round del Round the National Championship, diciamo che era l'ultima delle famose Sweet 16. Utah sul velluto con un doppio 3-0 per consolidare la terza posizione all'interno della Pac-12, vince anche San Diego per 3-1 contro Loyola Marymount. 3-2 Michigan appunto contro Purdue, perso da Purdue, e vince invece il venerdì 3-1 contro Indiana. Doppia vittoria per UCLA, 3-0 e 3-0 contro Arizona e Southern California. Illinois rischia di farla grossa in chiave fase nazionale, perché nel testa a testa contro Northwestern vince 3-0 mercoledì in casa, però perde per 3-1 il ritorno la giornata di sabato. Come ben detto, Washington State appunto perde da Stanford per 3-0 e rifila un ottimo upset per 3-2 che si rivelerà poi fondamentale per la conquista di una posizione all'interno del National Championship. Bene, queste erano un po' le review della settimana e adesso andiamo un po' nella parte più interessante, perché come avevo già anticipato la settimana scorsa, nella domenica, è uscita la lista delle partecipanti al Championship, National Championship. Come ho già ripetuto in questo programma più volte, la fase finale si compone dalle 32 vincitrici delle 32 appunto conference, che sfideranno, si metteranno all'interno del tabellone e sfideranno le altre 32 selezionate da un comitato presieduto da Michelle Durban, che per questa selezione, questa classifica, perché ovviamente non c'era solo la parte di scelta delle 32 avversarie, ma c'era anche una selezione di quelle che dovevano essere le squadre e gli accoppiamenti da affrontare, e appunto diciamo che per l'occasione c'è stata un'intervista a Michelle Durban dove si è spiegato un po' i metodi di selezione di queste squadre e anche della composizione della lista delle prime 16, le Sweet 16, come abbiamo detto prima, e diciamo che i parametri erano un po' delle guide linea che erano state date dalla NCAA, che erano tipo vittorie e sconfitte, ovviamente il testa a testa, la strength of schedule, sia quella di conference che quella extra conference, e poi gli avversari comuni e alla fin fine il ranking RPI, Ranking RPI, che è sostanzialmente un algoritmo che tiene un po' conto delle squadre affrontate, della forza della conference, e che era stato per l'occasione aggiornato dalla NCAA ed è stato poi pubblicato sul sito che potete trovare, insomma, su ncaa.com/volleyball. Allora, vi leggo un po' quelle che sono le prime quattro posizioni, perché sono quelle più interessanti, perché se avete riuscito a recuperare, insomma, quello che è il tabellone, sostanzialmente vengono messe un po' ai quattro angoli del tabellone. Allora, in prima posizione troviamo Baylor dalla Big 12, che è prima, è la scelta di un po' particolare, anche perché la vittoria della Big 12 era andata a Texas, che appunto aveva il diritto di accedere al tabellone. Baylor è stata la prima scelta del comitato ed è stata appunto anche inserita come in prima posizione all'interno delle magnifiche 16. In seconda posizione un'altra Big 12, Texas in questo caso, che aveva chiuso con un 14-1 come Baylor il record all'interno della conference e un 20 vittorie e 3 sconfitte invece nel record overall. Al terzo posto troviamo Stanford dalla Pac-12, che l'aveva vinta acquisendo il diritto di partecipare al tabellone. In quarta posizione Wisconsin, e dalla prima squadra della Big Ten inserita all'interno delle Sweet 16. E qui c'è stata subito un po' di maretta, perché dopo Wisconsin al quinto posto c'era Nebraska, seconda forza della Big Ten, e al sesto posto era stata inserita Pittsburgh, che invece sia nel ranking RPI che nel ranking WCA, diciamo che aveva delle posizioni di ben tutt'altro rispetto. La giustificazione che è stata data da Durban sostanzialmente era che Wisconsin aveva ottenuto 4 vittorie con le squadre in top 10, e in questo caso si parla ovviamente di ranking RPI, e più di tutte le squadre del paese, nel senso che nessuna squadra aveva avuto 4 vittorie contro team da top 10. Aveva una migliore strength of schedule sia di Nebraska che di Pittsburgh, e per questo il comitato ha deciso di metterla al quarto posto. Anche Nebraska aveva una vittoria contro un team di top 10 e aveva una migliore strength of schedule fuori conference rispetto a Pittsburgh, per cui Pittsburgh, che invece non aveva nessuna vittoria contro squadre in top 10, e la conference ACC, come abbiamo detto, non era delle più competitive. Questa cosa ha penalizzato non solo Pittsburgh, ma ancora di più Georgia Tech, seconda classificata della ACC, e che è stata letteralmente sbattuta fuori dal championship. E l'unica sconfitta per le Panthers, con quel record di 21-1, era stata contro Penn State, che in questo momento è all'undicesimo posto delle migliori 16. Scendendo ancora un po' sotto Pittsburgh, al settimo posto un'altra squadra di Big Ten, Minnesota. Subito dopo la seconda forza della Pac-12, Washington, al numero 8. Al numero 9 Kentucky, e subito dopo Florida, le due della SEC che si sono divise il championship, anche se Kentucky è risultata prima appunto per gli scontri diretti. Penn State all'11esimo, al 12esimo posto Hawaii dalla Big West. Al 13esimo, ecco, io sinceramente qui non ho capito questa scelta del comitato. Ho provato anche ad andare a cercarmi un po' la schedule di Texas e sinceramente non me ne sono fatto molto una ragione. Fatto sta che comunque troviamo Texas A&M con 21 vittorie e 7 sconfitte record overall e un 13-5 all'interno della conference, la quarta forza della SEC. O SEC se volete. Secondo me personalmente c'erano delle squadre che avrebbero meritato molto di più una posizione all'interno di queste 16. Si poteva pescare un'altra dalla Pac-12, oppure far entrare una squadra della Big East, anche se, come abbiamo detto, la Big East ha avuto un po' di scompensi nell'ultima settimana, perché appunto abbiamo detto in fase di review che St. John's a sorpresa battuto Creighton in semifinale e Marquette nella finale dei conference, aggiudicandosi così il championship. Però secondo me, sai, se si è inserito Texas A&M, si poteva tranquillamente far entrare una Creighton o una Marquette, o magari anche uno Utah da Pac-12. Comunque, vabbè, scelte. BYU è al 14° posto, che era arrivata seconda nella West Coast Conference. Poi al 15° troviamo Western Kentucky della Conference USA. A chiudere al 16° posto, come abbiamo detto in fase di review, la quinta forza della Big Ten, cioè Purdue, che è arrivata secondo me per il rotto della cuffia ad avere addirittura un posto tra le prime 16. Sono contento, perché ho sempre fatto un po' il tifo per questa squadra. Mi è sempre sembrata una squadra abbastanza competitiva, pur sapendo, essendo ben consci, che ci sono squadre molto più forti. Comunque diciamo che in queste 16, due sono della Big 12 e sono le prime due. Ci sono bene 3, 4, 5 squadre della 5 squadre della Big 10, che è molto 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 rappresentata, due della Pac-12, due della SEC, e poi chiudono con una sulla rappresentante per la Big West, la West Coast Conference, il Conference USA. Come abbiamo detto, entrare all'interno di queste 16 dà il diritto di giocare il primo e il secondo round tra le mura amiche, quindi queste squadre ospiteranno un'altra partita, e oltre alla una partita di un'altra coppia più la loro con le loro avversarie, e nel giorno successivo ospiteranno quella che sarà poi la sfida, diciamo, dei sedicesimi di finale, se vogliamo guardare il tabellone completo, che poi qualificherà la fase regionale del 13 e 14 dicembre. Giusto per guardare un pochino le altre squadre che si sono qualificate un po' di diritto, vediamo, ce le ho qua davanti quali sono, scusatemi un secondo. Allora, qualcuna di interessante: Northern Colorado dalla Big Sky, che è riuscita dopo una vittoria il quinto set contro Weber State per accaparrarsi il biglietto per il grande ballo. Poi dalla Big Ten ne abbiamo già parlato, è arrivata Wisconsin, Hawaii dalla Big West, e Northern Kentucky è arrivata dalla Horizon Conference, Princeton si è qualificato dalla Ivy League, e Missouri Valley ha qualificato Illinois State, e la Patriot, come detto la settimana scorsa, la Patriot Conference ha qualificato l'American, la squadra dove gioca la Bosetti. Altre squadre interessanti: Alabama State si è qualificata, San Diego l'avevamo già detta, e Dayton, UCF che ha battuto niente proprio di meno che Cincinnati, anche se comunque Cincinnati poi è stata una delle scelte ovviamente del comitato, perché sarebbe stato un grosso delitto lasciare fuori la Thompson. Altre ammesse in extremis dal comitato è Illinois, e io mi sarei aspettato sinceramente una esclusione, però la Durban ha dichiarato che a favore delle Illis hanno giocato diversi fattori, tra cui le due vittorie da top 25 e l'enorme molo di lavoro svolto durante la stagione, e soprattutto il fatto che la Big Ten è un po' la Big Ten. Altra squadra che a sorpresa è entrata nel tabellone della Pac-12 è Southern California, che secondo me questa ammissione per loro è da considerare un po' come oro colato, perché sono state molto altalenanti in stagione e non hanno mai dato l'impressione di essere appunto continue, anche se qualche vittoria importante tipo contro Washington l'hanno ottenuta, però niente di più. Sinceramente, visto anche la posizione in cui sono state inserite, cioè affronteranno le partite in casa di Baylor, e nel caso in cui vincessero molto probabilmente la prima sfida contro SFA, affronteranno credo appunto le Bears in quello che potrebbe veramente essere un incontro estremamente interessante. South Carolina è stata ammessa con un record di 19-11 come sesta forza della SEC, secondo me ci potevano essere in giro delle altre squadre che avevano fatto vedere delle cose decisamente migliori ma che sono state escluse, però insomma questa è stata la scelta del comitato. Anche Washington State è stata inclusa con due vittorie contro squadre di top 10, tra cui l'upset appunto come abbiamo detto contro Washington di questa settimana, che è stato fondamentale per la stagione delle Cougars e che ha portato a 3 le vittorie totali contro le avversarie da top 25. Per quanto riguarda un pochino le escluse, direi Cal, tanto rammarico per loro perché dopo un buon avvio, un record di 20 vittorie e 9 sconfitte, è stata anche in lotta per buona parte della stagione per il Pac-12 Championship, però ha subito pesanti sconfitte, specialmente verso il finale appunto della conference. È un po' un peccato perché secondo me sono una squadra che varrebbe qualcosina in più e invece è stata esclusa, appunto come ho detto secondo me c'era spazio per altre scelte, però lì staremo qua a discutere e discutere per serate e serate senza mai cavare un ragno dal buco. Anche Villanova, probabilmente l'esclusione ha pesato molto il fatto che il Conference Championship sia stato vinto da St. John's, che ha qualificato appunto lei di diritto, e non potendo gioco forza escludere né Creighton né Marquette, la scelta è ricaduta appunto sull'esclusione di Villanova, complice anche un miglior record testa a testa, perché St. John's aveva vinto per 3-0 nell'andata e invece aveva perso 3-2 il ritorno. Resta comunque da dire che ha disputato un'ottima stagione. Georgia Tech, come avevamo detto in fase di review poco fa, scusate, una squadra dell'ACC che aveva riuscito a portare al tiebreak Pittsburgh, è arrivata seconda appunto nella conference, però non è stata ammessa. Sono state ammesse Florida State, sono state ammesse Louisville e Notre Dame, che la seguono appunto nella conference, e da quello che è stato detto dal comitato pesano su Georgia Tech il 2 vittorie e 6 sconfitte contro avversarie da top 50 e il 4 vittorie e 7 sconfitte contro team da top 100. L'ha presa abbastanza con filosofia Pittsburgh l'esclusione dalle prime 4, che è sicuramente una bella agevolazione per questo torneo. L'ha presa abbastanza con filosofia, dicevo, il coach di Pittsburgh ha detto che lui un po' ci aveva creduto con la sconfitta di Wisconsin contro Penn State, però che insomma non ne ha fatto un dramma, che cercherà comunque di risalire la china e di guadagnarsi un posto nel championship di Pittsburgh nelle semifinali del 19 dicembre, e per farlo dovrà comunque affrontare probabilmente quella che sarà il girone di Stanford, diciamo, perché è della stessa posizione di Stanford, e quindi Penn State, Stanford, BYU e Cincinnati sono le principali indiziate per un posto alle semifinali da quella parte del tabellone. Giusto per darvi un breve riepilogo di tutto quanto, ci sono ben 7 squadre della Big Ten inserite nel championship, 6 della Pac-12 e 6 della SEC. In pratica metà dei posti assegnati dal comitato sono stati presi da squadre di queste tre conference, segno insomma del grande valore di queste tre conference. Sì, interessante questo, che per chi è finito in the bubble, come si suol dire, cioè chi è sfiorato di un soffio l'inserimento, è indetto una specie di mini campionato di consolazione a inviti che si svolgerà nelle giornate del primo e secondo round, che vedrà appunto in quei tre giorni lì, dal 5 al 7 dicembre, svolgersi le partite per assegnare questo diciamo premio di magra consolazione, perché ovviamente chi non vorrebbe essere invece al grande ballo invece di sedersi un po' al tavolo dei bambini. Bene, adesso prima di passare un po' alla parte dei pronostici, come di consuetudine, lascio la parola al mio socio Nick per il Game on the Grill di questa settimana. Vai Nick!
Ciao ragazzi, questa settimana è praticamente impossibile consigliarvi un match piuttosto che un altro, perché soprattutto per il secondo round sarebbero da vedere tutti, però facciamo un attimino questo sforzo giusto per capire su quali partite orientarci. Allora, al primo round sicuramente da segnalare San Diego contro Washington e Utah come Illinois, come le partite più in bilico, mentre nel secondo round, se dobbiamo fare delle scelte, ci sono tre partite che sono molto interessanti, che sono Baylor contro Southern California, UCLA con Wisconsin e Cincinnati con Pittsburgh, che sono di fatto gli incontri, i possibili incroci di più alto livello. E quindi sono tante partite che sarebbero da vedere, servirebbe tanto tempo a disposizione, quindi per il Game of the Grill della settimana ho scelto una pietanza con una cottura molto lunga. Si parla di 10 ore di cottura, così avete il tempo di guardarvi tranquillamente tutte le partite durante la cottura e alla fine gustarvi questo buonissimo pulled pork marinato alla fine con una buonissima salsa barbecue tipicamente texana, da abbinare con un cappuccio lasciato macerare in aceto per dare quel tocco d'acidità, con un pochettino di salsa per renderlo molto più morbido. Quindi ragazzi, buona visione e buon appetito.
Grazie mille Nick per il tuo Game on the Grill, e adesso andiamo un po' a fare qualche pronostico un po' in stile March Madness, non me ne vogliono i nostri amici del basket NCAA. Dunque, cominciando un po' dalla parte in alto a sinistra del tabellone, quella di Baylor per capirci, e appunto le sfide del primo round sono abbastanza, secondo me, abbastanza scontate, quindi passerei direttamente con gli accoppiamenti possibili che ho dato un po' come mie preferenze per il secondo round. Inizio appunto da Baylor, che affronterà secondo me Southern California, Marquette affronterà Purdue, mentre Kentucky se la vedrà con Michigan e Colorado State contro Washington. Allora, la prima partita di Baylor contro Southern California secondo me sarà veramente molto interessante, perché sarà la prima vera prova di questa post season per le Bear, e a mio avviso vinceranno, ma sarà un risultato quantomeno una partita quantomeno tirata. Marquette Purdue anche qui ve la consiglio, e secondo me potrebbe essere veramente molto bella da vedere, e vedo la squadra della Big Ten di Coach Shondell avvantaggiata, e mentre abbastanza sul velluto Kentucky contro Michigan e Washington contro Colorado State. Da qui le due semifinali regionali si giocheranno il 13 di dicembre, che a mio avviso saranno appunto Baylor-Purdue, in cui Baylor avrà la meglio, e Kentucky-Washington, in cui vinceranno le Huskies. Finale regionale il giorno 14, Baylor avrà la meglio su Washington. Parte bassa del tabellone di sinistra, quella di Nebraska, Hawaii, Texas A&M e Wisconsin. Anche qui la partita del primo round che vi segnalava giustamente Nicole era quella tra San Diego e Washington State. Già qui potrebbero esserci delle belle scintille tra queste due squadre. San Diego ha vinto a sorpresa la West Coast Conference, mentre Washington State, come abbiamo detto prima, è stata inserita proprio all'ultimo secondo del comitato in questo tabellone, e quindi questa è la prima sfida del primo round che consiglio di guardare, e a mio avviso vincerà Washington State. Gli accoppiamenti: Nebraska contro Uni, Washington State contro Hawaii, Texas A&M Oklahoma e UCLA contro Wisconsin. Se Nebraska avrà vita facile, passerà alle semifinali regionali del 13 dicembre. La sfida tra Washington State e Hawaii sarà bella da vedere, ma la spunteranno le Rainbow Warrior. E Texas A&M facile su Oklahoma. E qui ragazzi, io UCLA contro Wisconsin mi gioco un fantastico upset, perché secondo me le Bruins batteranno le Badgers e accederanno così alla fase regionale del 13 dicembre. E il 14 poi Nebraska vincerà su Hawaii e UCLA batterà Texas A&M per la fase per arrivare in finale regionale, dove Nebraska si aggiudicherà il posto per la semifinale di Pittsburgh del 19 dicembre contro Baylor. Parte in alto a destra del tabellone, Stanford vince contro Denver, e Georgia contro Cal Poly. Anche qui secondo me super upset di Georgia contro Cal Poly. La partita di Nick del primo round, Utah contro Illinois, anche qui una bellissima sfida, ma secondo me le Illins non riusciranno a superare l'ostacolo Utah, quindi Utes che andranno a giocarsi il posto in semifinale regionale contro BYU. Mentre Penn State, a mio avviso, affronterà American della Bosetti, in bocca al lupo per lei per questa fase finale. Mentre Cincinnati affronterà Pittsburgh e questa sarà un'altra bellissima sfida che secondo me la spunterà la squadra della Thompson, che appunto vedrà appunto scontrarsi contro Penn State. Mentre Stanford nell'altra semifinale affronterà BYU. La finale di questa parte di tabellone sarà Stanford contro Penn State e le Cardinals accederanno poi alla semifinale nazionale. Ultima parte del tabellone, Minnesota vincerà contro Fairfield, mentre Iowa State batterà Creighton. Il derby della Florida tra UCF e Florida State sarà per le Dark Knight, che affronteranno nell'altro derby sempre della Florida, Florida Gators. Western Kentucky affronterà Louisville, mentre Santa Barbara se la vedrà con Texas. E qui Texas e Western Kentucky avranno la semifinale, giocheranno la semifinale regionale, e mentre Minnesota affronterà le Gators per la semifinale regionale di questa parte di tabellone. Finale che a mio avviso sarà Minnesota contro Texas e le Gophers avranno la meglio sulle Longhorns, quindi super sorpresa. Le quattro semifinaliste di quest'anno saranno Baylor contro Nebraska e Stanford contro Minnesota. La finale, a mio avviso, sarà Baylor contro Stanford, e in cui le Cardinals vinceranno per il secondo anno consecutivo e un back-to-back per il titolo nazionale. Questo era un po' il mio pronostico di questo girone, vediamo se ci avrò azzeccato. Intanto vediamo come vanno questi primo e secondo round e se dovrò ricredermi su qualche scelta. Noi continueremo comunque a seguire questo avvincente e fantastico post season. E prima di salutarvi, darvi appuntamento alla settimana prossima, dove parleremo di sfide regionali che andranno in campo il 13 e 14 dicembre. Vi ricordo che la mail, se volete scrivermi, è jumpandspike@gmail.com. Abbiamo anche un account Twitter in cui potete seguirci per essere sempre aggiornati sulle ultime novità del campionato NCAA di volley femminile. Per questa puntata è tutto, non mi resta che salutarvi, ringrazio ancora Nick per il suo Game on the Grill e che dire, buona settimana a tutti, buon volley, ci sentiamo alla prossima, ciao! The Super Smash. Boom! Here comes the boom! Here comes the boom! Here comes the boom! 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 Here comes the boom! Here comes the boom! Here comes the boom! 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 Here comes the boom! Here comes the boom! Here comes the boom! 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 Boom!